Per me oggi è la prima occasione di partecipare a un momento pubblico dopo l'elezione del nuovo capo dello Stato, Sergio Mattarella. Un uomo di grande rigore morale, ma anche un palermitano, un importante esponente della vita politica e della Sicilia migliore. Mattarella, 35 anni fa, raccolse il corpo del fratello Piersanti. E ne raccolse in qualche modo la storia e si fece custode e testimone, senza mai cedere a una antimafia di maniera, ma trasformando la sua vita in un impegno civile e politico, caratterizzato da una lotta rigorosa alla mafia e per il rafforzamento della democrazia. L'altra circostanza importante è quella che vengo dopo un incontro che ieri abbiamo avuto all'interno della maggioranza di governo, nella quale abbiamo individuato un percorso, delle scadenze, un calendario per portare ad approvazione una serie di norme che io credo abbiano un'importanza significativa per il contrasto all'organizzazione mafiosa e alla criminalità economica. Perché metto insieme queste due cose? Perché sempre di più ormai si confondono gli aspetti. La mafia di oggi non è più quella che utilizza il potere di intimidazione. La mafia di oggi si è trasformata in un sistema finanziario, economico, in grado di condizionare la vita, pubblica, in grado di condizionare le istituzioni, non più soltanto, perché quell'aspetto non è del tutto scomparso, attraverso appunto il potere dell'intimidazione, ma attraverso il potere della corruzione, il potere della collusione, la capacità di influenzare passaggi pubblici, momenti elettorali e soprattutto scelte economiche attraverso una potenza che si è accresciuta da questo punto di vista e che si è diffusa in tutto il paese. Lo ha ricordato il Capo dello Stato proprio nel suo discorso di insediamento. E cosa abbiamo deciso, cosa stiamo facendo? Perché credo che prima di tutto si debba partire da questo, quando una persona esercita una funzione pubblica, prima di tutto, prima di dire quello che devono fare gli altri, credo che debba dire che cosa sta facendo. Abbiamo previsto una serie di norme che rafforzano appunto la capacità di aggressione patrimoniale nei confronti delle organizzazioni mafiose. E da questo punto di vista io credo, raccogliendo l'idea, lo spunto, l'impostazione che ha caratterizzato proprio l'opera di Pio La Torre. Noi ricordiamo di Pio La Torre un tratto che è quello purtroppo, diciamo, drammatico della sua scomparsa, del fatto, ma perché la mafia lo uccise? Quale fu l'elemento che rese più forte e pericolosa nei confronti della mafia la sua azione. Questa è non solo la sua vita, le sue lotte, ma questa importantissima intuizione che poi fu sviluppata da Giovanni Falcone, cioè l'idea secondo la quale l'aggressione alle organizzazioni mafiose non si può limitare semplicemente alla repressione sul fronte dell'ordine pubblico, ma si deve sviluppare soprattutto sull'aggressione di carattere patrimoniale. Per colpire la mafia, per colpire gli interessi della mafia, per colpire i mafiosi, sono importanti sicuramente gli anni di carcere che si minacciano, ma è ancora più importante la capacità di togliere alla mafia il potere economico, l'accumulazione patrimoniale che nel corso del tempo sono riusciti a realizzare. E La Torre ebbe questa importantissima, fondamentale intuizione, che sfidava anche un po' quella idea, diciamo, di un'organizzazione che veniva minimizzata nel suo impatto in quanto sostanzialmente quasi derubricata ad un aspetto di carattere folcloristico, per cui sarebbe, come dire, stata una sorta di struttura che portava una cultura tradizionale fatta di regole legate all'onore e altri schermi rispetto invece a quelli che erano in verità le vere finalità, il condizionamento appunto della vita pubblica e della vita economica. E quell'intuizione io credo noi l'abbiamo sviluppata con una norma che, per tante ragioni che ora qui sarebbe lungo spiegare e ripercorrere, è passata un po' sotto silenzio rispetto a quelle che abbiamo presentate, che è la confisca per sproporzione, che che cosa significa? Significa poter aggredire dei patrimoni anche quando si sono allontanati nel corso del tempo da chi li ha accumulati, cioè anche quando sono passati di mano. E però noi sappiamo qual è l'origine. Quando dei patrimoni si sono passati di generazione, o magari sono passati a un'altra persona che non ha, magari non ha più direttamente alcun rapporto con l'organizzazione mafiosa, quel patrimonio però è sempre un patrimonio che ha quell'origine. E oggi consentire di sviluppare ulteriormente gli strumenti che già esistono, appunto, di aggressione a questi patrimoni, di poter colpire appunto anche questa iniqua distribuzione della ricchezza, perché si è costruita su un fenomeno appunto di carattere mafioso, è uno strumento in più che io credo dobbiamo offrire allo Stato e alla magistratura per colpire questo fenomeno. Affrontiamo il tema della riconfigurazione, perché ha ragione Vito quando diceva la definizione di associazione di stampo mafioso risale molto nel tempo, quando per esempio era molto meno sviluppato il fenomeno della sovranazionalità di queste organizzazioni. Oggi queste organizzazioni sono diventate più pericolose perché sono in grado di agire in connessione con tutti i continenti e si collegano ad altre organizzazioni criminali di altri paesi, e quindi la loro definizione, il modo in cui vengono descritte e riconosciute dal diritto è un importante punto di partenza che va appunto adeguato all'attualità. E poi interveniamo sul tema del funzionamento dell'agenzia e sui tempi del passaggio dal sequestro alle confische. Ma interveniamo anche su un altro aspetto che credo sia importante, quello appunto del presupposto economico di alcuni tipi di infiltrazioni all'interno dell'economia. Abbiamo già approvato il reato di autoriciclaggio, che è uno strumento molto importante, perché nel nostro ordinamento viene punito chi in qualche modo prende dei soldi accumulati da un altro in modo illecito, non so, uno prende dei soldi da un trafficante di droga, li investe e quindi può essere punito in quanto ha commesso appunto il reato di riciclaggio. Ma fino all'approvazione di questa norma, chi utilizzava direttamente i soldi che aveva accumulato, il trafficante di droga, di armi, colui che si fa dare il pizzo, eccetera, non veniva punito certo per quelle cose che aveva fatto, ma non per il fatto che questo denaro veniva ulteriormente utilizzato. E questo consentiva di far sì che alcuni fenomeni, diciamo così, di infiltrazione all'interno dell'economia non avessero un'adeguata sanzione. E perché è molto importante questo reato? Perché consente anche di intervenire nei confronti di fenomeni che magari hanno esaurito, diciamo, la loro attualità, nel senso che si può intervenire per esempio sugli effetti economici di illeciti che sono stati commessi molto indietro nel tempo, anche quando per esempio non sono più perseguibili perché si sono prescritti, perché il denaro nascosto, il denaro reinvestito rimane sempre, diciamo, fonte appunto di questo reato, che è il reato di autoriciclaggio, e quindi consente alla magistratura di intervenire e di colpire questo fenomeno. Cioè consente di evitare, poi il punto fondamentale è questo di tutti questi provvedimenti, consente di evitare una cosa che spesso non diciamo fino in fondo con sufficiente chiarezza, che la moneta cattiva scaccia quella buona, che l'investimento mafioso, che l'impresa che opera utilizzando capitali illeciti non soltanto, diciamo, copre e ripulisce denaro che ha alle spalle attività di carattere criminale, ma mette fuori gioco le imprese invece che rispettano le regole. Uccide l'occupazione buona, perché offre un'occupazione che è drogata dal fatto che alle spalle c'è quel tipo di denaro. Uno può dire, vabbè, ma intanto hanno dato dei posti di lavoro, è una cosa che l'abbiamo sentito. Hanno dato dei posti di lavoro, ma se facciamo il conto complessivo sono più i posti di lavoro che sono stati distrutti da questo tipo di intervento di quelli che invece sono stati prodotti, se anche la volessimo guardare soltanto da questo punto di vista. E quindi è molto importante colpire questo aspetto, questa capacità di intervento in quest'ambito. E poi abbiamo previsto un intervento sul fronte del falso in bilancio. Se ne è discusso molto in questi anni, perché lo abbiamo fatto? Sempre per questa ragione, perché l'impresa che trucca i conti è un'impresa che bara nei confronti dei propri concorrenti, è un'impresa che bara nei confronti del sistema, dei lavoratori che dipendono da quella stessa impresa, ma è anche un'impresa che ha la possibilità di costruire delle provviste di denaro che consentono poi di alimentare un altro fenomeno, che è quello della corruzione. Nessuno mette a bilancio i soldi con i quali paga le tangenti. Ha bisogno di falsificare il bilancio per poter utilizzare quei soldi e poter corrompere. E da questo punto di vista è importante che questo reato sia adeguatamente punito. Noi abbiamo costruito le condizioni appunto perché possa essere perseguito adeguatamente, anche attraverso il superamento di alcune barriere che esistevano. C'era un primo testo, c'era un'ipotesi di una perseguibilità per alcuni tipi di falso in bilancio solo a querela, cioè soltanto se qualcuno che ne ha titolo denuncia. Invece abbiamo consentito che si potesse procedere d'ufficio. Abbiamo introdotto un'altra norma che è molto importante nella dinamica corruttiva. Io insisto a mettere insieme il tema della mafia con quello della corruzione, perché abbiamo visto che la corruzione oggi si sviluppa attraverso reti che hanno, anche quando non sono più nei territori di insediamento tradizionale come la Calabria, la Sicilia o la Campania, hanno mutuato i moduli dell'organizzazione mafiosa, nel senso che hanno organizzato un sistema che non è più soltanto quello che va con una busta a corrompere il funzionario pubblico. Si tratta di sistemi che in qualche modo condizionano in modo strutturale il funzionamento di alcuni rami della pubblica amministrazione. E allora abbiamo introdotto una norma che io considero importante, che è quello dello sconto di pena per chi coopera nella denuncia delle reti corruttive e dei fenomeni corruttivi. Anche in questo caso, perché i due fenomeni in qualche modo si sovrappongono, perché proprio la cooperazione e la collaborazione di chi in qualche modo è corresponsabile del fenomeno, che ha consentito di dare dei colpi molto duri alle organizzazioni mafiose. E la stessa cosa vale sul fronte della corruzione. Consentitemi però di fare una riflessione di carattere più generale, ringraziando qui tutte le autorità presenti, oltre che naturalmente e soprattutto gli insegnanti, perché a loro vorrei rivolgere soprattutto una riflessione. Marguerite Yourcenar, che è un'importante scrittrice del secolo scorso e francese, diceva che fondare delle biblioteche è un po' come costruire ancora dei granai pubblici, cioè ammassare delle riserve contro l'inverno dello spirito, che da molti indizi mio malgrado vedo venire. Era una previsione pessimistica. Cosa c'è in questa riflessione che credo abbia un'attualità? Che noi combattiamo questo tipo di fenomeni se siamo in grado di costruire, diceva un altro scrittore siciliano, un esercito di maestri elementari. Perché questo fenomeno non si sconfigge soltanto se noi organizziamo delle buone leggi, se costruiamo delle buone strutture in grado di reprimerlo amministrativamente dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma se riusciamo a sviluppare soprattutto un senso critico. Le organizzazioni mafiose si fondano anche su un'indifferenza e su un conformismo che si realizza nella società. Costruire una capacità di critica, guardate, di critica nei confronti di tutti, anche di chi magari teorizza la lotta alla mafia, cioè avere sempre la capacità di andare a vedere se quel discorso ha effettivamente riscontro nella realtà, se appunto ha dei requisiti di coerenza, coltivare sempre il dubbio, perché quello che queste organizzazioni vogliono è in qualche modo un'uniformità di pensiero, un conformismo, una società che in qualche modo o si rassegna o si inchina. E io credo che questo sia il più forte anticorpo che si può costruire, più forte ancora, guardate, delle leggi, delle strutture, degli investimenti che si possono fare e che dobbiamo continuare, e che dobbiamo continuare a fare. La mafia, le mafie, le organizzazioni mafiose hanno vinto quando in qualche modo sono stati in grado di essere egemoni dal punto di vista culturale nell'ambito di alcuni ambienti, quando la gente riteneva che quello fosse un ordine inevitabile, ineluttabile, per questo no, o ci si doveva rassegnare o ci si doveva trovare una forma di compromesso. E in questo senso la scuola ha un ruolo fondamentale, un ruolo fondamentale perché credo che appunto una nuova generazione può dare un colpo definitivo alle organizzazioni mafiose se è in grado di sviluppare questa capacità di critica, questo senso critico, e poi se riesce anche a ricostruire un altro aspetto, che è la fiducia nei confronti dello Stato, non di chi lo amministra o lo rappresenta pro tempore, ma nei confronti delle ragioni d'essere dello Stato, delle ragioni fondamentali dello Stato, che sono quello di fare delle regole, di costruire delle regole attraverso un processo democratico, riferendosi alla carta fondamentale che è la nostra Costituzione. Io dico che la mafia, lo ripeto spesso, dovrebbe essere considerata un avversario, un nemico, non soltanto quando viola le norme del codice penale, ma complessivamente nel momento in cui si manifesta come soggetto che è in contrasto con la nostra idea di Stato, con la nostra idea di mercato, con la nostra idea di organizzazione della società, così come era definita all'interno della nostra carta fondamentale. La vera carta fondamentale della lotta alle organizzazioni mafiose, non che i costituenti la avessero concepito in questo senso, ma l'effetto pratico è questo: la vera carta fondamentale della lotta alla mafia è la nostra Costituzione, perché è portatrice di valori e di obiettivi che sono diametralmente opposti e inconciliabili con quelli della mafia. Perché la mafia non è soltanto appunto un'organizzazione criminale, è anche una idea di organizzazione della società. È un'idea di organizzazione del mercato. Ha ragione il procuratore Agueci, non si tratta semplicemente di una organizzazione, come spesso è stato detto, antistato. Si tratta di un'organizzazione che ha bisogno di uno Stato che funziona male. E per questo l'altro fronte fondamentale della nostra battaglia deve essere quella di far funzionare bene lo Stato. Si fa antimafia anche semplicemente facendo della buona amministrazione, facendo funzionare bene un ospedale, facendo funzionare bene un tribunale civile, come ricordava il dottor Agueci, perché per esempio quando la giustizia civile non funziona, altri soggetti si candidano a sviluppare quel ruolo, a realizzare quel ruolo, a svolgere quel ruolo di mediazione tra gli interessi, tra i privati, che lo Stato non riesce a svolgere. Perché quando pensate a un tribunale per una lite condominiale, ma anche per liti che hanno una rilevanza economica importante, per dare una risposta impiega 7, 8, 9, 10 anni, 11 anni. Noi ora discutiamo spesso giustamente sui tempi del processo penale, ma i tempi del processo civile sono talvolta il triplo, diciamo, di quelli di un processo penale. E che cosa succede nel frattempo? Succede che o che quello più debole in questa lite soccombe, oppure che i due si rivolgono ad altri soggetti che spesso si legittimano proprio perché sono in grado, paradossalmente, essendo strutture criminali, di dirimere la controversia tra i privati. E questo non soltanto è una fonte di grandissima iniquità, ma è anche una fonte di legittimazione impropria di queste organizzazioni che si accreditano nei confronti della società svolgendo questo tipo di funzione. E poi cosa, anche in questo io sono molto d'accordo su una cosa che è stata detta, qual è l'altro aspetto che ci deve consentire di fare un passo avanti? Realizzare un obiettivo fondamentale, che anche questo è contenuto nella nostra carta fondamentale, che è la giustizia sociale, e che è un obiettivo che io credo nel corso di questi anni si sia appannato o sia stato smarrito, perché in fondo quando si parla di giustizia noi l'accezione che più frequentemente, in modo automatico, ci viene in mente il funzionamento della giustizia dal punto di vista, diciamo, dei tribunali, degli avvocati, dei giudici. La giustizia ha un'altra accezione, che è quella invece appunto di assicurare uguali condizioni di accesso alla scuola, al lavoro, alla vita pubblica di tutti i cittadini. Purtroppo le organizzazioni criminali in molte realtà del paese sono diventate l'unico ascensore sociale che ancora funziona. Nel senso che in modo perverso, diciamo, in realtà nelle quali da troppo tempo non c'è un intervento nella direzione della giustizia sociale, c'è chi è in grado di offrire effimere idee di, diciamo, di riscatto e di liberazione da una condizione di miseria. E questo vale naturalmente per la mafia, ma vale anche per la camorra. Insomma, in una società in cui si è bloccato per troppo tempo l'ascensore sociale, la possibilità di riscatto, la possibilità anche di accedere, di passare da una condizione sociale all'altra, queste organizzazioni si offrono in qualche modo come soggetti di questo possibile riscatto. Allora qual è la risposta? È costruire la giustizia sociale. Costruire un'idea di redistribuzione del reddito e della ricchezza che sia la condizione fondamentale per cui le persone, attraverso la legalità, attraverso il rispetto delle forme democratiche, siano in grado appunto di costruirsi una vita diversa da quella a cui li condannerebbe la loro condizione di origine, la loro nascita, la loro famiglia. E in fondo questo, guardate, è, lo dico, il messaggio più importante che viene dalla figura di Pio La Torre, che è stato un nemico della mafia, ma è stato anche un dirigente del movimento operaio e contadino, perché in fondo sono queste due battaglie si legano molto fortemente. Il riscatto sociale, la possibilità di avere una società più eguale, è esattamente il contrario di un'idea di società gerarchica nella quale si difendono i privilegi e le differenze di classe, della quale la mafia è stata il garante per moltissimo tempo. Ecco, allora, in questo senso io penso che sia molto importante che la lotta alla mafia non risulti soltanto un fatto di repressione, di azione giudiziaria o anche soltanto di azione amministrativa o di leggi. È una grande battaglia sociale e politica. Noi abbiamo ricordato, ho richiamato la figura di Pier Santi Mattarella, iniziando questo ragionamento, e ho richiamato ora quella di Pio La Torre. Perché è importante quel passaggio storico che ha visto poi in pochi anni consumarsi la vita di questi due importanti uccisi dalla mafia, di questi due importanti esponenti di schieramenti politici diversi? Perché il primo momento, la politica, guardate, la politica, la lotta alla mafia l'ha fatta, Pio La Torre ne è testimone, i dirigenti sindacali che negli anni 50 e 60 furono uccisi dalla mafia ne sono una testimonianza, ma negli anni 80 si realizza un primo fatto importante che purtroppo impiegherà molto tempo a consolidarsi nel corso del tempo. La lotta alla mafia diventa una questione unitaria, che mette insieme forze politiche e schieramenti diversi, di maggioranza e di opposizione. Ed è molto importante che oggi questo spirito sia riconquistato, perché la lotta alla mafia non può essere lo strumento di polemica tra la maggioranza e la minoranza che in quella fase pro tempore svolgono queste funzioni. È importante invece che si torni ad essere un impegno di carattere unitario, perché la mafia si batte anche se, come è avvenuto per il terrorismo in passato, se si realizza un fronte comune, perché io non credo che ci sia, diciamo, una forza politica che ha appannaggio, diciamo, del tema della lotta alla mafia. Ci sono in tutte le forze politiche, ci possono essere esponenti, e questa vicenda che richiamavo storica lo dimostra, ma è molto importante che si recuperi questo spirito che ha caratterizzato quel passaggio. È molto importante poi, consentitemi, che la lotta alla mafia, il contrasto al fenomeno mafioso si accompagni anche a una conoscenza della società. La mafia si sviluppa e si è sviluppata come una sorta di parassita e come ogni parassita ha accompagnato i cambiamenti della società. Non è rimasta uguale a se stessa, la società è cambiata, le organizzazioni criminali sono cambiate. Diceva una cosa in quel filmato, Pio La Torre diceva la caratteristica, no, lo diceva Emanuele Macaluso, diceva la caratteristica della mafia è, rispetto alle altre organizzazioni criminali, che ha un'interlocuzione, un'interfaccia con i poteri dello Stato, se no appunto sarebbe criminalità comune. Questa caratteristica, questo aspetto naturalmente fa sì che nel momento in cui cambia la società e cambia lo Stato cambiano anche le organizzazioni mafiose, ma per questo è importantissimo conoscere e capire come cambia la società, come cambia lo Stato. E in questo senso lo studio, l'approfondimento, l'apprendimento che si realizza all'interno delle scuole è fondamentale. Giovanni Falcone, che viene ricordato come una grande figura di magistrato, io mi sono in più occasioni spinto a dire che è soprattutto una grande figura di intellettuale, perché la normativa che lui ha prodotto non soltanto era il frutto di una riflessione che veniva da un'esperienza sul campo, ma anche da una lettura della società. Il tipo di conoscenza appunto dell'evoluzione del fenomeno era un presupposto fondamentale a costruire una normativa che tenesse conto dell'evoluzione di quel fenomeno. Ma per questo è importantissimo capire come cambia la società, come cambia lo Stato, e per questo è importantissimo lo sforzo di apprendimento che voi state facendo in questo momento. Voi oggi imparate le cose che un giorno vi potranno essere necessarie a capire come cambia la società, come cambia lo Stato e quindi come cambiano i fenomeni che dobbiamo combattere per difendere e rafforzare la nostra libertà. Oggi voi costruite gli strumenti fondamentali per questo tipo di battaglia che dovrete condurre, che saremo tutti e che sarete chiamati a condurre. Io vorrei concludere facendo una riflessione invece più contingente. Ringrazio il dottor Agueci del riconoscimento rispetto all'impegno che il governo ha fatto sul tema della sicurezza, anche che non è una sicurezza, come lui ricordava, soltanto per i magistrati, ma è una sicurezza per la città di Palermo con gli interventi che abbiamo previsto. Lo ringrazio, lo dico anche per chi ci segue da fuori, abbiamo firmato qualche giorno fa un decreto che prevede alcuni interventi per la messa in sicurezza del Tribunale di Palermo. E devo dire che ho riscontrato, voi sapete, no, anzi non lo sapete, ve lo dico io, ma quando abbiamo deciso di fare un emendamento alla legge di stabilità, e di solito queste cose sono molto complicate, molto tribolate, perché c'è un ministero che è d'accordo, quell'altro no, e poi il relatore, poi la commissione, il presidente, eccetera, eccetera, insomma una certa fatica. In questo caso non abbiamo fatto nessuna fatica, perché quando abbiamo proposto un emendamento che appunto affrontasse questo tema è stato colto immediatamente come una priorità, e questo è un bel segno, perché significa che c'è una consapevolezza di tutte le istituzioni dell'importanza di questo tema. Ma mentre ci occupiamo della sicurezza dei magistrati, della sicurezza della città, si sono sviluppate anche nelle settimane scorse direi qualche polemica, una qualche dialettica tra il governo e la rappresentanza della magistratura. Allora, io sono qui soprattutto, e lo farò oggi anche incontrando il presidente del Tribunale, il presidente Guarnotta, che è un'altra figura storica della magistratura palermitana, a riconoscere il ruolo fondamentale che la magistratura ha svolto nella lotta alla mafia. E un ruolo che davvero onora il nostro Paese, non soltanto con quelli che sono caduti, che giustamente ricordiamo, ma anche con quelli che ci sono ancora, che hanno rischiato di cadere, che hanno svolto una funzione fondamentale per sconfiggere la mafia e per dare dei colpi molto forti alla mafia. Io sono d'accordo con le cose che si sono dette, la mafia non è stata sconfitta, però la mafia, almeno Cosa Nostra, è stata fortemente indebolita. E non sarebbe mai avvenuto se non ci fosse stato quel tipo di sacrificio, che è il sacrificio della vita in alcuni casi, ma anche dell'esistenza in molti altri, perché fare il magistrato in prima linea significa rinunciare ad avere una vita normale, un sistema di affetti, spesso rinunciare, diciamo, a poter stare con la propria famiglia. E quindi io credo che da questo punto di vista noi non saremo mai abbastanza riconoscenti nei confronti dello sforzo che ha compiuto la magistratura. Però voglio vedere in positivo anche un altro aspetto. Se noi oggi con la magistratura discutiamo di ferie e di età di pensionamento, vuol dire che stiamo incominciando con fatica a diventare un paese normale, perché si tratta di discussioni assolutamente fisiologiche che caratterizzano, diciamo, la vita di tutti i paesi democratici e riguardano questioni di carattere meramente organizzativi. In questo paese si è discusso per molto tempo se la magistratura deve essere autonoma e indipendente come sancisce la Costituzione oppure no, si è cercato di legittimare il ruolo e la funzione della magistratura. In questo paese, ma in questa regione, in questa città, non è passato tantissimo tempo da quando si negava l'esistenza del fenomeno mafioso o lo si minimizzava. Se noi oggi discutiamo di cose importanti, diciamo, come sono per esempio quanti giorni l'anno fanno di ferie i magistrati o a che età vanno in pensione, magari anche discutendo e anche in qualche modo guardando se le soluzioni sono quelle più idonee, tenendo conto, significa però che siamo rientrati progressivamente con molta fatica all'interno di una dialettica che però è una dialettica normale, perché sono appunto le discussioni che si fanno in tutti gli altri paesi d'Europa. Io parlo con i miei colleghi europei, diciamo, e questo, diciamo, il tema dell'organizzazione, dello status, della condizione del magistrato, della retribuzione, è il tema che di solito mette in conflitto e in attrito gli esecutivi col potere giudiziario. Quindi, diciamo, siamo all'interno di una fisiologia. E questo non deve però, lo ripeto, non deve mai far venir meno appunto il riconoscimento non solo della funzione attuale, del ruolo svolto e che sta svolgendo la magistratura oggi, ma soprattutto del ruolo che storicamente la magistratura ha svolto in questa città, in questa regione e al servizio del nostro paese. Quando parliamo di una mafia indebolita, parliamo di alcune organizzazioni criminali, perché purtroppo altre nel corso del tempo si sono progressivamente rafforzate. Cosa Nostra è meno forte che 10, 20 o 30 anni fa, ma per esempio la 'Ndrangheta calabrese nel corso di questi anni si è progressivamente rafforzata, internazionalizzata, e per cui di questo sforzo comune di tutte le istituzioni, di questo fronte comune di tutte le forze politiche e sociali abbiamo ancora assolutamente bisogno. Un'ultima considerazione e concludo. Dicevo, la mafia ha bisogno di uno Stato che non funzioni o che funzioni male, ma ha bisogno anche di un'altra cosa, ha bisogno di corpi intermedi, ora questo termine può sembrare strano, che non funzionano o funzionano male, così come lo Stato, anzi corpi intermedi che funzionano male sono il presupposto per uno Stato che funziona male. Che cosa sono i corpi intermedi? Sono tutte le organizzazioni nei quali un individuo partecipa alla vita al destino della società. Sono i sindacati, sono i partiti, sono le associazioni di ispirazione religiosa. Sono tutti coloro in qualche modo che fanno sì che un singolo contribuisca attraverso la partecipazione alla vita pubblica. Ecco, noi abbiamo bisogno di ricostruire questa dimensione, perché nel corso di questi anni si è detto troppo spesso che l'individuo in fondo risolveva tutti i suoi problemi stando da solo, pensando ai fatti propri. E questo ha lasciato un campo enorme, perché le organizzazioni criminali, penso per esempio alla Camorra, non soltanto si candidano a svolgere un ruolo di sostituzione dello Stato, ma addirittura anche di svolgere un ruolo di sostituzione dell'associazionismo. La Camorra, per esempio, non organizza soltanto rapine, o organizza la partecipazione alla vita religiosa, i tornei di calcio, le manifestazioni di piazza. Quando si ritira l'associazionismo buono, quando si ritirano i corpi intermedi che rappresentano la società in modo positivo, altri soggetti che hanno interesse a strumentalizzare la partecipazione, hanno interesse a costruire in qualche modo un consenso sul territorio, si candidano a svolgere quella funzione. E allora è molto importante, questo è poi l'ultimo appello che voglio rivolgere, che voi dove decidiate, in qualunque forma, impiegate un po' del vostro tempo nella partecipazione. Può essere a un comitato per far ristrutturare una piazza, può essere un'organizzazione politica, può essere un sindacato, può essere un'organizzazione di rappresentanza, ma è importante. Può essere un'organizzazione che si batte direttamente contro la mafia, ma è molto importante che un pezzetto del vostro tempo lo dedichiate a questo, perché questo è il contributo migliore per costruire una società nella quale appunto chi scommette sulla rassegnazione, sull'individualismo, sulla frammentazione sociale possa essere sconfitto. Grazie.